Luca, ecco, non l'ho scritto per chi non c'era l'altra volta.
Luca 6, 26, 45. Io vi propongo una Luca 6, 26, 45.
27.
27.
Sì.
27, sì, è vero, 27. Ti spiego perché poi è importante anche il 26. Allora, qui ho tutti questi foglietti che non servono a niente, adesso li prendo. Allora, iniziamo con un momento di preghiera, preghiamo per il nostro gruppo, per le persone che mancano. Fabio e la Leili hanno detto che ci raggiungono in cattedrale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ispira, Signore, le nostre parole, il nostro ascolto, fa che il Tuo Santo Spirito ci aiuti a comprendere ciò che è scritto. È la Tua parola vivente che noi abbiamo davanti, fa che noi possiamo incontrarti, fa che possiamo sentirti nelle orecchie e nel profondo della nostra anima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora io vi propongo, secondo un metodo un po' antico, la lezio, quindi una lezio, quindi la lettura e il secondo passaggio, che è una lettura non tanto meditata quanto comprensiva del testo che abbiamo davanti. Comprensiva nel senso giusto, nel senso che per commentare questo ampio, e sottolineo ampio, brano, non come Don Umberto è abituato, io mi servirò del metodo proprio testuale, lemma per lemma quasi, e anche se brevemente, e poi invece avremo il tempo del silenzio e della meditazione. Quindi siamo a Luca 6, 27, 45. Il versetto, lo leggiamo però, eh. Ma a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le tue cose, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. Se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate, non sarete giudicate. Non condannate, non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonate. Date, vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma, traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Disse loro una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi che della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dell'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vende via uva da un rovo. L'uomo buono dal suo tesoro e suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Allora, qui abbiamo una sezione del Vangelo di Luca che si rifà direttamente, infatti voi guardate a margine del testo, al discorso della montagna di Matteo. Però Luca non lo mette in relazione alla montagna, quei 3-4 capitoli di Matteo, quanto piuttosto alle discussioni che Gesù aveva con i farisei, con gli scribi o gli insegnamenti con i suoi discepoli. È un discorso frazionato quello di Luca, non è senza, come posso dire, così unità come quello di Matteo. Una cosa che ci sorprende è che Luca è considerato l'evangelista della misericordia, della pace, dell'amore. Quando deve riportare le beatitudini, quindi il brano immediatamente precedente al nostro, Luca, come penso voi sappiate, riporta solo 4 beatitudini e 4, direi, maledizioni. Perché se dice: beati voi poveri, vostro è il regno di Dio, beati voi che ora avete fame, siamo al versetto 20, sempre del capitolo 6, beati voi che avete fame perché sarete saziate, beati voi che piangete, beati voi, eccetera. Poi dal 26, dal 24 ci sono: ma guai a voi ricchi, ma guai a voi che ora siete sazi, ma guai a voi che ora ridete, ma guai quando gli uomini diranno bene di voi. Allora, non dobbiamo trarre dal Vangelo di Luca un insegnamento che è solo zuccherino, solo di misericordia, perché Luca ha anche tratti di un Gesù che non solo benedice, non solo apre alla beatitudine, ma anche mette in rilievo le resistenze alla beatitudine, le resistenze al regno di Dio. E queste resistenze sono espresse in questi guai, che sono delle formule antiche, nell'ebraico è evidente, ve victis in latino, guai a voi che siete sconfitti. Ecco, i ricchi, i sazi, i ridenti, gli uomini che ricevono apprezzamenti, in verità sono degli sconfitti agli occhi di Gesù. Perché? Perché non vivono di una grazia particolare, non vivono di un rapporto particolare che viene descritto a partire dal versetto 27. Descritto, è proprio descritto, perché non è spiegato. Questa è un'altra cosa che forse al termine del nostro percorso sulla misericordia di quest'anno, noi non abbiamo delle spiegazioni spiegazioni o delle definizioni della misericordia. Noi abbiamo delle descrizioni. Delle descrizioni di chi è l'uomo misericordioso. Quel ma a voi che ascoltate, mi è venuto, grammaticalmente è un'avversativa, per cui fortissima, si riferisce a quanto detto prima. Allora, se prima si rivolgeva ai ricchi, ai sazi, ai ridenti, ai compiacenti delle parole a loro riservate, Gesù qua si rivolge ad altri, ma a voi dico. Quindi si sta rivolgendo a un popolo, già mi sono un po' tradito, si rivolge a un'assemblea di persone che non sono ricche, persone che hanno fame, persone che non ridono, persone a cui nessuno dice del bene. Si sta riferendo ai suoi discepoli più intimi. Potremmo definirli a quei discepoli che vivono con tristezza, con lacerazione, sentono tutta la finitudine della loro vita. E non si accontentano delle cose di questo mondo, ma che hanno già fatto una scelta di campo nel stare con Cristo, nel sapere che con Cristo non si ha ricchezze, sazietà, piaceri, ma si vive in modo totalmente diverso. Nel Vangelo spesso avviene questo ma. Volete ancora essere con me? Volete ancora essere miei discepoli? Ecco, qui siamo in una fase successiva. Qui Gesù si rivolge a quelli che hanno già fatto una scelta di campo. Una scelta di campo che è una scelta che deriva da una consapevolezza della loro vita, da una comprensione della loro vita, ma anche di un presentimento positivo nei confronti di Gesù. E quindi stanno con Lui. Ecco perché può dire ascoltate, perché gli sono vicini. E questo ascoltate ha una forza immensa, ascolta Israele. Ecco, io l'ho, anche se non c'è riferimento biblico all'atere, lo faccio molto derivare da quel ascolta, il decalogo, ascolta Israele, il primo dei comandamenti, ascolta. Allora, per entrare nel grande mistero della misericordia di Dio c'è da ascoltare, aver già fatto una scelta di campo, essere rimasti con Gesù nonostante Gesù abbia già, come posso dire, individuato altre strade che possono prendere i discepoli accanto alla sua. L'ascolto non è un ascolto passivo, è un ascolto attivo, come quello biblico. Cioè, le parole di Dio, se ascoltate, producono qualche cosa, o meglio ancora, fanno essere qualcuno. Non è un ascolto intellettuale, non è un ascolto come noi siamo abituati a nozionistico, so qualcosa in più. No. Ascolta Israele, tu diventi il mio popolo. E qui c'è, in questo brano abbastanza lungo che abbiamo letto, il fatto che innanzitutto nei primi versetti c'è questo, diciamo, cambiamento di identità. Poi c'è come una riflessione sulla vita comunitaria. E poi si ritorna a illuminare il cuore dell'uomo cambiato. Dicevo prima, è un brano attraverso cui tu ti scopri, tu ti riconosci e nello stesso tempo sei chiamato a dimenticarti per riscoprirti. Io sono un po' dubbioso su quelle spiritualità che portano allo svanimento dell'io, in quella fusione indistinta dell'io nel divino. Perché se noi esistiamo, se io sono io, devo rimanere io davanti a Dio. Certo, un io in relazione, non un io assoluto, un io egoista che tra l'altro rischia di diventare Dio, come Genesi 3. Dio contro un uomo che vuole essere Dio. Il brano poi ci suggerisce anche il perché e il come di questa misericordia. Allora, ma a voi, quindi ho spiegato questo ma, a voi che ascoltate, dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. Allora, se noi li prendiamo come dei comandamenti, come delle esortazioni che Gesù fa, ne siamo stupiti, ne siamo forse affascinati, perché qui viene proposta una morale, più che di una morale, uno stile di vita che contrasta con i sentimenti e la nostra natura di difesa e di attacco, direi di una giustizia a volte che non è scritta nei manuali di giurisprudenza, ma è scritta nella nostra testa. Allora, per capire questi versetti, su cui mi soffermo un po' più a lungo, bisogna fare un piccolo procedimento, e cioè, prima di tutto, questi comandamenti, come tutti i comandamenti che Gesù fa, sono prima di tutto degli indicativi. Indicativi, coniugati alla prima persona. Io ho amato i miei nemici. Cioè qui è come se, prima di tutto, per capire questi comandamenti, dobbiamo entrare nella vita di Gesù. Prima di entrare nella nostra vita e individuare i nemici, coloro che ci maledicono, coloro che ci maltrattano, dobbiamo fare come un passaggio necessario. Perché qui è Gesù che si racconta, come nelle beatitudini. Io amo i miei nemici, io faccio del bene a quelli che mi odiano, benedico coloro che mi maledicono, prego per coloro che mi maltrattano. E quindi da imperativi diventano degli indicativi e diventano la narrazione della storia di Gesù. Dicono Gesù. E qui è facile andare a vedere quando Gesù ha amato i suoi nemici, ha fatto del bene a quelli che lo odiavano, ha benedetto coloro che lo maledivano, la croce, le persecuzioni varie, le condanne a morte che ha ricevuto lungo la sua vita, i maltrattamenti, le delusioni, tutto quanto Gesù. Allora, prima di tutto dobbiamo partire da Gesù. È Gesù colui che ama i suoi nemici. È Gesù che benedice. Che cosa succede? Che colui che ama Gesù, ma lo ama in maniera profonda, cerca di amarlo a tratti, diciamo la verità, e fa di lui il suo punto di riferimento, entra nella storia, entra nella vita di Gesù e diventa a poco come Gesù. Il peccato originale, Genesi 3, Adamo ed Eva vogliono essere come Dio. Il problema loro è che non hanno capito com'era Dio, perché Dio vuole che l'uomo sia come lui, siate immagine e somiglianza di Dio, e Gesù ha voluto che l'uomo sia come lui. Il problema è il come. Adamo ed Eva lo volevano essere nonostante Dio, contro Dio, lontano da Dio, nascosti da Dio. Qui invece la dinamica attrattiva che Gesù ci spinge a mettere in atto come suoi discepoli è di entrare nella sua vita, di essere come lui è veramente. Com'è lui veramente? E quindi potremmo dire che qui abbiamo l'antipeccato originale. Cioè, se là avevamo un essere come Dio, senza Dio, qui abbiamo un essere come Dio, come Gesù Cristo, immagine del Padre, con Dio, con Gesù Cristo. Non solo quindi questi versetti ci raccontano di Gesù e dell'uomo, ma ci descrivono anche, allargando questo rapporto che deve essere vero, bello, profondo tra l'uomo e Gesù, ci dicono qualcosa del Padre e di tutti gli uomini. Allora, ci dicono qualcosa del Padre perché anche Gesù ha avuto bisogno, come uomo, per amare i propri nemici, di essere prima di tutto amato, di essere prima di tutto amabile, per fare del bene a coloro che lo odiavano. Gesù ha dovuto sperimentare qualcuno che gli ha fatto del bene. Per benedire coloro che lo maledicevano, Gesù si è dovuto sentire benedetto. Pregare per coloro che lo trattavano male, Gesù ha dovuto sperimentare l'incontro nella preghiera con il Padre. Ecco che allora questi comandamenti, che sono indicativi per Gesù e indicativi anche della nostra storia, dicono chi siamo. Allora, io, Michele, amo i nostri nemici, perché sono dentro la storia di Gesù che dice io amo i miei nemici. Ci dicono anche che io amo perché sono amato da Dio Padre, che ama i suoi nemici, che fa del bene a coloro che lo odiano, che benedice coloro che lo maledicono, che prega, cioè, anche per coloro che lo maltrattano. Quindi questi versetti ci dicono anche del Padre e ci dicono anche di tutti gli altri uomini che non sono visti attraverso Gesù e il Padre, il rapporto che c'è tra Gesù e il Padre di un amato amante, di un amabile amato che ama, non sono visti come dei nemici. Cioè c'è qualcosa di più grande, di più fondamentale, c'è una logica, che è la logica di Dio Padre, che è in perfetta comunione con la logica corrispondente di Gesù, nella quale noi ci possiamo sentire attratti e dire il nostro sì, e ci permette quindi di vedere nell'altro non il nemico, ma il fratello, non colui che ci maledice, ma il figlio di Dio. E questo è un allargamento. L'amore è il vero amore è creativo. Dare una definizione di amore io non ne sono capace ed è molto difficile, anche perché ormai amore lo si usa per dire tante cose. Sicuramente qui abbiamo un racconto, un'esplosione di amore, perché c'è l'amore del figlio, l'amore dell'uomo, l'amore del padre, l'amore per tutti gli uomini visti alla luce del padre. Da qui ne conseguono alcune tratti della vita. A chi ti percuote la guancia offri anche l'altra. Ancora una volta un imperativo, ma guardate Gesù, schiaffeggiato dalle guardie. Qui abbiamo una passione, abbiamo come una profezia della passione, che non riguarda solo Gesù, guardate che io sarò così, 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 così. Cioè Gesù ci vuole spingere nella sua vita, a tal punto che San Paolo dirà: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quindi, come a me è capitato, perché la storia di Gesù è la storia di tutti gli uomini, come a me è capitato di essere percosso sulla guancia, tu amato, tu che ami me, che vivi nella mia storia, che senti l'amore del Padre e che vedi gli altri in una maniera diversa, come li vede il Padre, figli e fratelli, porgi l'altra guancia, chi ti strappa il mantello, non rifiutare la tunica, anche qui Gesù spogliato sulla croce, da a chi ti chiede e a chi prende le tue cose, non chiederle indietro. Un'osservazione che è importante. Qui è possibile entrare in questa storia, entrare nella mentalità del Padre, perché non si guarda all'uomo come ad un peccatore, si riesce a guardare il male e chiamarlo per nome. Cioè non è una rendevolezza nei confronti, anzi, qui siamo di fronte alla vittoria del bene sul male, qui siamo di fronte ad una guerra, a una battaglia tra il bene e il male. Il problema è come sconfiggere il male, ancora una volta. Come sconfiggere il male? Allora il Signore ci offre questo suggerimento. Il male non è la persona, le persone. Il male c'è ed è anche distruttivo, è anche cattivo, produce serie conseguenze e il male fa sempre male. Ma le persone create a immagine e somiglianza di Dio non perdono il loro bene